siamo già collegati col nostro carissimo Cristian Viglione, pastore evangelico a Vicenza. Buongiorno e buon anno.
Buongiorno.
Ciao, buongiorno a tutti e anche a voi un buon 2025.
Grazie, allora la tua voce è tornata squillante, ricordo che c'è stato qualche periodo in cui anche tu come me hai avuto qualche problema con la voce. Allora, siamo all'ultimo capitolo, quindi siamo arrivati all'ultimo capitolo del libro del Coelet, sì, o Ecclesiaste, e quindi siamo proprio in dirittura d'arrivo, anche se credo che ancora Salomone ci farà parlare di lui. Non penso che riusciremo oggi a concludere, quindi ci farà ancora parlare. E, vuoi dire qualcosa prima di leggere magari il testo? Non so se, magari visto che siamo col nuovo anno, un piccolo assunto di questo percorso lungo che abbiamo fatto in questi mesi.
Sì, è un percorso importante perché appunto Salomone ci spiega un po' quello che è la sapienza che viene dall'alto. Lui stesso aveva richiesto al Signore sapienza per non solo governare bene da un punto di vista politico il regno, ma anche per poter servire il Signore con le persone, ecco, quindi sotto un po' tutti quanti i punti di vista. E al Signore questo è piaciuto, infatti oltre a donargli la sapienza gli ha donato anche ricchezza, prosperità, ecco, è un re, quindi un re ricco, se vogliamo, anche da un punto di vista materiale, ed ha permesso anche al popolo di star bene, perché in questi 40 anni di pace ha diciamo dato posti di lavoro, ha fatto star bene sotto tutti i punti di vista le persone, e soprattutto ha donato la sapienza di Dio al suo popolo.
Lui ha risolto tanti enigmi, no? Ha risolto tanti enigmi, a volte delle situazioni estremamente difficili, ha trovato la soluzione.
Esatto, proprio per dimostrare che è la sapienza di Dio che risolve i nostri problemi, è la grandezza di Dio, è ciò che viene da Lui che risolve i nostri problemi. Noi a volte pensiamo di essere magari più bravi degli altri, più intelligenti degli altri, con le nostre forze riusciamo a fare tutto, ma tante volte ci accorgiamo che non è così, perché se non ci fosse il Signore dalla nostra parte, difficilmente, anzi forse non riusciremmo proprio a risolvere tante situazioni, perché il Signore è Lui che ci guida, è Lui il creatore del cielo e della terra, è Lui che ci dà le indicazioni e la bussola per poter camminare in questa vita che è la sua parola ed è la sua sapienza. E in tutto quello che diciamo abbiamo visto in questo testo, Salomone ci mostra un po' tutto, perché ha ragionato, ha provato a riflettere su tutto ciò che accade sotto il sole con la lente di ingrandimento del Signore, e lui ci dice che senza Dio tutto è nulla, è vanità, inconsistenza, habel, soffio, no? Niente ha senso. E poi ultimamente abbiamo visto quello che sia nel capitolo 11 sia nella prima parte del capitolo 12 Salomone ci dice riguardo all'accogliere il Signore, a ricordarsi del Signore. Noi abbiamo un tempo limitato, abbiamo una vita solo, da quando apriamo gli occhi a questo mondo a quando li chiudiamo a questo mondo, per poter ricordarci del Signore e seguirlo, per cui abbiamo questo arco di tempo. Ma lui dice meglio in età giovanile, meglio prima che poi, perché così abbiamo tutta la vita per poter seguire il Signore e anche evitare di prendere decisioni sbagliate che poi potrebbero costarci caro. Anche una volta che ci siamo ravveduti possiamo vivere gli strascichi delle decisioni sbagliate,
le conseguenze di quelle scelte fatte in passato. Allora andiamo al testo, leggiamo dal verso 11 al verso 16 o solo vuoi che leggiamo solo i primi due?
Va bene.
Leggiamo, ok.
Va bene, leggiamo tutti gli ultimi versetti.
L'Ecclesiaste, o il predicatore, oltre a essere un saggio, ha anche insegnato al popolo la scienza e ha ponderato, scrutato e messo in ordine un gran numero di sentenze. L'Ecclesiaste si è applicata a trovare delle parole gradevoli. Esse sono state scritte con rettitudine e sono parole di verità. Le parole dei saggi sono come degli stimoli e le collezioni delle sentenze sono come dei chiodi ben piantati. Esse sono date da un solo pastore. Del resto, figlio mio, stai in guardia. Si fanno dei libri in numero infinito. È molto studiare, una fatica per il corpo. Ascoltiamo dunque la conclusione di tutto il discorso. Temi Dio e osserva i suoi comandamenti, perché questo è il tutto per l'uomo. Poiché Dio farà venire in giudizio ogni opera fatta, tutto ciò che è occulto, sia bene sia male. Ecco, queste sono le ultime parole di Salomone. Parole che fanno comprendere quanto sia importante fare le scelte giuste.
Sì, esatto, e seguire appunto il consiglio dei saggi, seguire la saggezza che viene dal Signore. Ecco. Intanto questa, in molti autori l'hanno considerata, gli ultimi versetti che hai letto tu, un'aggiunta, come se fosse un'aggiunta posteriore al libro, appunto.
Quale? Dal verso 15 o dal verso 16? Da quali sono? Quale viene considerato?
Quello che hai letto tu, il predicatore, oltre a essere un saggio.
Ah, quindi tutto questo pezzo, fine. Ok. Quindi la conclusione è come se non fosse nella mente, no? del predicatore, è stata un'aggiunta successiva.
Sì,
okay.
Alcuni autori hanno pensato questo. Perché? Perché il testo inizia capitolo 1, versetto 1 e finisce al capitolo 12, versetto 8 nello stesso modo. Vanità, okay. Delle vanità, dice il predicatore, tutto è vanità. Allora hanno pensato che finisce nello stesso modo in
come
cui
inizia.
È iniziato, no? Quasi un eterno ritorno di ellenistica memoria, se vogliamo. E invece no, perché senza questi versetti sarebbe un po' manchevole il testo. È come quando qualcuno ci racconta una storia e tronca a un certo punto e poi dice e poi come va avanti? Cioè, e qui appunto Salomone fa la chiusa corretta di tutto quanto il libro, ci dà le indicazioni, dice ok, abbiamo ragionato su tutto e adesso
il succo è questo.
Esatto.
Ci ascoltiamo un brano, il nostro consueto brano che ci accompagna e torniamo fra poco. La conclusione del libro del Coelet, la conclusione del 12° capitolo, che come dicevi tu prima, Christian, è proprio la conclusione di un discorso che ha fatto in 11 capitoli, quindi non solo la conclusione del capitolo, ma conclusione di tutto il libro. Fa vedere quali sono le cose principali, le cose più importanti, quelli a cui prestare attenzione.
Esatto. E comincia riprendendo il suo compito, quello che lui ha fatto. Salomone non solo è un saggio perché il Signore gli ha donato la saggezza per sé, ma ha condiviso questa saggezza insegnando al popolo di Israele la giusta conoscenza, quella che viene dal Signore, no? E poi dice: ha ponderato, ha ricercato, ha messo in ordine un gran numero di proverbi. E sappiamo appunto che Salomone ha scritto cose molto importanti che troviamo nella scrittura. Sappiamo che in età giovanile gli viene attribuito il Cantico dei Cantici, dove c'è tutto questo subbuglio dato dall'innamoramento, dall'amore, la sposa, bellissimo. Poi in età adulta gli vengono attribuiti i Proverbi. Quindi già una saggezza che con il tempo diventa sempre più solida, data l'esperienza che ha vissuto. Poi in età adulta l'Ecclesiaste, come abbiamo detto, e alcuni salmi, perché a volte omettiamo questa cosa, ma Salomone ha scritto anche il Salmo 72, per esempio, o il Salmo 127, e poi gli vengono attribuiti per esempio nella versione greca dell'Antico Testamento, proprio un libro dei Salmi di Salomone, che sono molto molto interessanti. In più, proprio parlando di sé, dice che il saggio ha scritto con rettitudine parole di verità, perché è ispirato da Dio. Ecco, quando io leggo questo, parole di verità, e ho predicato anche su questo ieri in Giovanni 8, quando Gesù dice: conoscerete la verità e la verità vi renderà liberi. Io sono molto sensibile su questo, perché il periodo storico che stiamo vivendo oggi è molto diverso rispetto a quello che vivevano Salomone, ma Gesù stesso anche, perché se al tempo c'era la ricerca della verità, oggi nel pensiero attuale, contemporaneo, non c'è più una verità da ricercare, ma la verità purtroppo è frantumata in tante piccole verità, ognuno ha la propria verità, e tante volte si è anche in contrasto l'uno con l'altro. Ma chi è che, tra virgolette, ha ragione? No, perché ognuno ha la propria verità, e quindi noi oggi stiamo vivendo un periodo di relativismo grande. Forse non abbiamo mai vissuto un periodo a livello filosofico e mentale comune, di relativismo così grande, ecco. Tant'è che, se ci ragioniamo, però, anche a livello cristiano diventa un po' un cortocircuito, perché se noi abbracciassimo questo relativismo così come ci viene presentato, che poi porta ad annullare tante cose, allora quasi renderemmo Gesù un bugiardo, perché Gesù dice: io sono la via, la verità e la vita. Lui utilizza l'articolo determinativo. Quindi, lui dice: io sono l'unica
non
via,
non una delle tante.
Esatto. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Quindi, se noi diciamo: ma sì, ogni via è uguale per arrivare a Dio, rendiamo Gesù un attimo bugiardo. Poi, uno che non è cristiano può chiaramente avere il proprio pensiero, la propria impostazione, ma un cristiano, io questo
deve avere le idee chiare.
Voglio ragionare. Diventa un attimo, deve fare un po' pace con se stesso, perché Gesù è l'unica via o una via tra le altre? E tra l'altro si nota anche, ieri l'ho anche citato, quello che in modo audace, perché nelle nostre chiese citare Ratzinger è sempre un po' complesso per evidenti motivi. Però lui nel 2005 parlava di dittatura del relativismo, perché c'è il pensiero generale che vuole appunto la frantumazione della verità in tante piccole relative verità, e quindi ognuno ha la sua. Ma se io nel mio pensiero, io dico la mia, nel mio pensiero non ci sono una frantumazione di verità, ma Gesù è l'unica verità, allora io vengo ostacolato. Tutti possono dire quello che vogliono, ma io no, perché cito la scrittura e dico che Gesù è l'unica via, l'unica verità e l'unica vita eterna, e no. Allora io questo non lo posso dire, e allora comincia il politico.
Perché ci sono poi le offese, e quindi come se tu mettessi gli altri in un piano diverso da quello tuo. Però credo che ci sia differenza tra dire ciò in cui si crede e sostenerlo, e tra fare le crociate. Quindi ognuno può credere in quello che vuole. Cioè, chi non è cristiano dirà: io credo invece questo. Benissimo, puoi dirlo, sei libero, ma io devo avere lo stesso dito di dire quello in cui credo, senza che ti faccio guerra. Però la penso in maniera diversa, non ti farò guerra, non ti costringerò a credere quello in cui io credo, ma io voglio credere, cioè voglio avere la libertà di credere e di poterlo dire e di poterlo affermare, perché credo che oggi il problema sia questo: affermare. Oggi tutti affermano qualsiasi cosa, ma ci sono certe affermazioni tratte dalla Bibbia che fanno paura, cioè non devono essere, non si possono più dire. Ok, devo proprio lasciarci, Christian, e torneremo a parlare lunedì, sempre torneremo a parlare del Qohelet. Buona giornata
anche a voi, un abbraccio.